Le 8 e 15 minuti, buttiamola in politica questo lunedì. Buongiorno a Tommaso Ciuffoletti, ben trovato.
Ciao Chiara, buongiorno.
Apriamo, Tommaso, approfittando della tua profonda conoscenza dell'Iran e cerchiamo di capire in particolar modo cosa succederà adesso dopo l'aggressione USA-Israele, l'uccisione di Khamenei, verso quali scenari e verso quale cambiamento. Leggiamo dalle pagine interne del Corriere della Sera un triumvirato per la transizione, giallo sulla morte di Ahmadinejad. Le alte sfere della teocrazia iraniana, privata del suo vertice, ostentano tranquillità. Non solo è una guerra delicatissima e complessa, e poi parleremo anche della prospettiva temporale e di allargamento come dimensione, ma anche al suo interno estremamente complesso il cambio di regime. Insomma, il problema è cosa rimane dopo.
Sì, allora il cambio di regime è una cosa piuttosto complessa. Il titolo che hai letto effettivamente parla di triumvirato. Perché? Perché la Costituzione iraniana prevede che la guida suprema sia non soltanto una figura religiosa, poi magari vediamo anche nel dettaglio l'aspetto religioso, ma è inevitabilmente ed è chiaramente una guida politica, al vertice istituzionale di tutta l'architettura costituzionale iraniana, che non è esattamente semplice. Il caso della guida suprema, appunto, Ali Khamenei era stato nominato nel 1989, era stato eletto, perché di fatto c'è un'elezione, ma a quell'epoca, per esempio, lui non aveva ancora raggiunto il massimo grado nella gerarchia per competenza del clero sciita, il massimo grado, e quindi fu adattata la Costituzione per permettere anche a un non massimo grado della gerarchia religiosa di poter diventare guida suprema. E la guida suprema è il vertice della Costituzione, viene eletto da un'assemblea di esperti, sempre rimaniamo quindi esperti nell'ambito religioso, perché bisogna tenere presente che la Costituzione iraniana si fonda su un principio che è detta in iraniano, insomma in persiano, velayat e faqih, che vuol dire banalmente il governo del giureconsulto, il governo degli esperti della religione. Ecco, questa assemblea che deve eleggere eventualmente il successore di Khamenei necessita di tempo per potersi riunire, per poter eleggere questa figura. Nel frattempo quindi c'è una fase intermedia in cui il Presidente della Repubblica, il Capo della Magistratura e un membro del Consiglio dei Guardiani, che è un altro organo molto importante che decide di tutte le candidature, che decide di tanti aspetti della vita politica dell'Iran, devono fare le veci della guida suprema. Ora, è un sistema molto complicato, mi rendo conto, ma proprio questo, basta capire che è un sistema non esattamente facile da smontare. Intanto perché tiene insieme questo duplice aspetto, sia quello religioso, in cui i vertici del potere politico sono ricoperti sempre da membri del clero sciita, che è un clero che a sua volta ha dei gradi di complessità anche lì piuttosto stratificati. Quindi al pensare ad un regime change in Iran, una struttura così complessa che tiene insieme aspetti religiosi, politici, sociali, in cui comunque c'è una partecipazione al voto da parte del popolo, ecco, secondo me ad oggi è piuttosto impensabile, è una situazione rispetto alla quale io non la vedo nel breve molto fattibile.
Certo, ecco, a fronte anche no, di una frammentazione importante delle opposizioni presenti in Iran.
Assolutamente, assolutamente. Quindi diciamola proprio spicciola spicciola, l'idea che ad oggi si possa procedere ad un cambio da fuori, ad una sostituzione, ad un, come Trump diceva, ho almeno 4-5 nomi di potenziali nuovi. No, io non la vedo fattibile. L'ipotesi è di ragionare invece di un cambio all'interno. Anche questo non facile, non semplice, però oggettivamente pare essere ad oggi l'unica prospettiva credibile.
Il non negozieremo con gli USA del capo della sicurezza iraniana cosa prefigura rispetto anche alle 4 settimane date come cronoprogramma da Trump?
Credo che invece una trattativa, per quanto difficile, per quanto ad oggi ovviamente ancora poco plausibile, o almeno non sembra la cosa più semplice, sia inevitabile, con quello che rimane appunto di un vertice di un paese che è stato colpito in maniera massiccia dagli strike di Stati Uniti e Israele. Quindi, come dire, anche la stessa reazione scomposta dell'Iran, che ha preso di mira in maniera piuttosto irragionevole anche per gli interessi stessi dell'Iran una serie di capitali ed obiettivi di tutta l'area medio orientale, segnano proprio che non c'è più una guida precisa, è una fase di caos inevitabile e comprensibile, ma che ovviamente fa anche sì che in questo momento ci sia probabilmente, sicuramente, chi ritiene che non si debba trattare, ma difficilmente credo che invece non ci sia anche, e sarà sempre di più, una parte crescente di chi invece ritiene che la via sia quella di una trattativa con gli Stati Uniti.
Al centro, Tommaso, delle riflessioni anche il diritto internazionale e il diritto dei popoli, no? In quale equilibrio? Stiamo assistendo a una reiterazione della violazione del diritto internazionale e nel contempo a reazioni comprensibili di un popolo che va verso una liberazione, ma ci chiediamo quale e come.
Allora, sulla parte del diritto internazionale, purtroppo teniamo sempre presente che questo è un diritto in cui, se c'è un interesse comune a rispettarlo, oltre che a farlo vivere, allora ha speranza di esistere. Laddove invece una vasta serie di attori, non solo quelli che aspirano a vedersi riconosciuto un nuovo status, normalmente lo status quo, l'ordine dato viene sempre incrinato principalmente da coloro che ritengono che questo stato di cose non riconosca loro lo status che invece meritano e quindi spingono per un cambiamento. Ma la cosa curiosa è che in questa situazione in cui siamo ormai da anni, anche coloro che invece ricoprono la parte di vertice di questo status non hanno più interesse a mantenerlo, parlo nel caso di specie degli Stati Uniti. È vero che viviamo in un ordine in cui ci sono dei retaggi di un mondo che non esiste più, basta considerare come è composto il Consiglio, quali sono i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Basta considerare che quando quell'organismo è stato fatto, io lo ricordo spesso, l'India era ancora formalmente una colonia britannica, la Cina era una repubblica che non era ancora la Repubblica Popolare Cinese che conosciamo oggi, insomma il mondo islamico grosso modo non esisteva, l'Africa era un continente desaparecido sulla mappa mondiale. Oggi le cose sono cambiate, inevitabilmente l'ordine dovrebbe adattarsi ad un nuovo equilibrio che è quello che vediamo sotto i nostri occhi. La realtà è che questa riforma che sarebbe stata necessaria ad oggi è più oggetto invece di un bombardamento, purtroppo non solo figurato, degli assi che hanno tenuto insieme faticosamente l'ordine mondiale fino all'altro ieri.
Le 8:25, ci ritagliamo qualche minuto per tornare sulla politica nazionale verso il 2027. Da Firenze le idee in manifattura, stiamo parlando della manifattura Tabacchi, dove venerdì e sabato si è svolto l'evento promosso dall'europarlamentare ex sindaco di Firenze Nardella. Tra sicurezza, programma e sindaci, atteso il confronto che vedeva anche protagoniste le sindache di Firenze, Genova, Funaro e Salis. Ti faccio sentire un breve estratto rispetto al futuro delle politiche 2027, prima di Nardella e poi di Salis, e commentiamo insieme.
Guardi, nel passato forse il centro-sinistra si è concentrato sul programma solo nelle battute finali, guardando più alle formule di coalizione. Io penso invece che il programma sia un percorso serio. Dovremmo un po' riprendere dall'esperienza dell'Ulivo del 96, quando il programma era diventato davvero l'occasione di riconnettersi col paese.
Io credo che si possa pensare a tutto contemporaneamente, nel senso che dobbiamo pensare sia al programma che alla coalizione. Sono d'accordo ovviamente con Dario, il programma è fondamentale, però credo che ci siano dei punti chiari che uniscano il campo progressista, non c'è bisogno di scervellarsi più di tanto, bisogna concentrarsi su quei punti che ci uniscono e poi chiaramente anche parlare di coalizione, ma credo che siano due percorsi che si possono fare contemporaneamente.
Tommaso, che voleva dire Nardella riprendendo l'esperienza dell'Ulivo del 96? Insomma, la Salis l'ha fatta da protagonista nella manifattura delle idee, non solo dal punto di vista delle politiche 2027.
Sì, Salis, devo dire, è un personaggio che gode di una reputazione da un punto di vista soprattutto mediatico molto molto forte. Devo dire la verità, per adesso il reale spessore politico di questa figura secondo me è tutto da misurare, tutto da verificare. Spesso e volentieri noi viviamo anche, come dire, della fascinazione di una sovraesposizione mediatica che a volte è figlia di altri elementi che non sono la reale, come dire, il reale spessore politico del soggetto in questione. Sul fronte di quanto è uscito da questo incontro fiorentino, mi pare che il punto, da un punto di vista programmatico, visto che Nardella ne faceva una questione di programmi, è stato quello relativo alla sicurezza, declinata in una chiave che come dire, non è quella classicamente, tra virgolette, oppositiva alle politiche proposte dal centrodestra. Devo essere sincero, a me questo pare più un posizionarsi rispetto ad una competizione interna proprio al campo largo con un Movimento 5 Stelle che proprio sul fronte sicurezza è dove si smarca sovente dal PD, e effettivamente questa punsecchiatura anche alla segreteria Schlein da parte di quanto è emerso in questo giorno fiorentino, io la vedo più in chiave di una competizione interna, all'interno ovviamente al campo largo, a questo quadro di alleanze che mi pare non venga, come dire, messo in discussione né da Salis né da Nardella, ma che, come dire, strizza l'occhio a delle politiche che non siano esattamente quelle classiche del centro-sinistra, ma più prossime invece a quanto ripetutamente il Movimento 5 Stelle, proprio sul fronte immigrazione, sul fronte sicurezza, fa consortite che a volte spiazzano la segreteria Schlein. Vedersi spiazzati anche all'interno del proprio partito, secondo me, non è rassicurante, ancora una volta, per la segreteria Schlein.
E invece Nardella cosa ha portato a casa da questa due giorni anticipata dalle sue dichiarazioni sui CPR e sulla sicurezza, che insomma sono state riprese e anche sostenute dai Vannacciani, diciamo?
Sì, esatto, è una nuova visibilità che effettivamente era andata un po' perduta, vuoi appunto anche i risultati non brillantissimi, se non personali, ma quantomeno dell'area che a lui faceva riferimento, a partire proprio anche dal rapporto con la sindaca di Firenze e con alcuni degli esponenti classicamente definiti nardelliani. Ora mi rendo conto, sono definizioni giornalistiche, ma che pure ci aiutano a inquadrare questa situazione, quindi una nuova visibilità, una nuova voce, un posizionamento relativamente comodo, tra virgolette, se mi è concesso dirlo, perché questa del fare perno sul tema della sicurezza, sapendo quanto sia sentito, sapendo quanto sia declinato spesso in chiave populista dal centrodestra, diciamo, colloca Nardella ad avere una nuova visibilità, secondo me non sul fronte più felice dal punto di vista dei temi, dato che invece secondo me andrebbe intanto imposto come il tema dell'immigrazione sia da considerarsi come un'opportunità per questo paese, non affatto solo come il punto del problema, perché secondo me così facendo si va a rincorrere dove difficilmente si può scavalcare la destra su un tema che è quello dell'ansia, della paura, e sulla quale sono bravissimi, ma che ovviamente dal mio punto di vista non è assolutamente quello con cui inquadrare invece un tema che per questo paese, che va demograficamente, come dire, assottigliando le fila dei propri abitanti, dovrebbe essere visto innanzitutto come una risorsa vitale per il proprio futuro.
Però e forse proprio su questo, insomma, il centro-sinistra dovrebbe ripartire, stiamo sul punto e poi ci torneremo. Grazie a Tommaso Ciuffoletti, a lunedì prossimo.
Grazie a te, Chiara, buona giornata.